il momento anche di fare un po' il punto della situazione, visto che il nostro prossimo interlocutore è il vero re del calciomercato, che tra l'altro insomma è diventato anche un grande scrittore di notizie, di esclusive e soprattutto anche di aneddoti del calciomercato, e soprattutto anche un amico di TMV Radio e anche di tutto Mercato Web, come Gianluca Di Marzio. Ciao Gianluca, buonasera e bentrovato.
Bastava solo presentarmi con l'ultimo slogan, tutto il resto era, era esagerato.
Vabbè, insomma, voglio dire.
Bastava dire un amico, mi piace più essere considerato sì. amico.
E vabbè, però insomma, voglio dire, la tua bravura è sotto gli grazie. Occhi di tutti, quindi lo sai benissimo, ce lo siamo detti mille volte anche a quattro occhi, quindi a maggior ragione non dico niente,
grazie.
Di nuovo. Però volevo parlare inizialmente con te di questo almanacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato.
Sì.
Cosa ci possiamo aspettare? Perché dacci qualche chicca, qualche indicazione, che insomma, qualcuno l'ha già letto, quindi immagino che insomma sappia cosa
chiedere. Intanto sì. Quelli che dicono, ma hai soltanto cambiato il colore della copertina, ma è sempre il libro vecchio? No, è un altro libro. Quindi, prima premessa, è un libro nuovo. Secondo, non è la seconda edizione del primo, quindi non va indietro nel tempo di tanti anni, ma riguarda soltanto il calciomercato estivo, quindi quello che si è concluso pochi mesi fa,
agosto,
con qualche spruzzatina di gennaio, però diciamo riguarda l'anno 2021. E rispetto al primo libro, cosa c'è di diverso? Intanto è chiaro, sono gli aneddoti retroscena di questo calciomercato, quindi sono attuali, ma ci sono due rinforzi in più. Una è una parte di libro, sono una quarantina di pagine legate, un inserto del libro con tutte le cifre, vi assicuro verificate, di tutte le operazioni entrate in uscita delle squadre di Serie A, quindi anche il giocatore ceduto in prestito da Roma, una squadra francese di Serie B, c'è la cifra del prestito, la cifra del diritto di riscatto, la cifra del contro riscatto, quindi diventa una bella guida secondo me per tutti gli appassionati, oltre che per gli addetti ai lavori, per vedere veramente quanto è stato pagato o quanto è il riscatto, quanto è il conto riscatto, quanto è la percentuale di futura rivendita. Quindi io ci tengo molto a questa appendice, chiamiamola così, perché è stato frutto di un lavoro di ricerca, ripeto, non da siti ma da diretti interessati, quindi con le società, con gli agenti, con i diretti interessati veramente, quindi sono cifre a prova di smentita, tant'è che fino adesso nessuno ha detto che le cifre pubblicate non erano vere.
E il libro è già uscito da più di un mese e mezzo, quindi siamo a posto.
Una ventina di giorni.
È passato il tempo necessario, diciamo.
E credo che questa sia una cosa che può nel tempo diventare anche una bella abitudine, perché tu tra due anni ti vai a vedere veramente quanto era stato pagato Antist dallo Spezia, per vedere se è stato un affare, quando è stato comprato e poi magari rivenduto al Manchester United. Cazzo, quanto l'aveva pagato Antist due anni fa allo Spezia, adesso che l'ha venduto a 40 milioni al Tottenham, per dire, sto facendo un esempio, no? Quindi è un modo anche per andare a risalire alle reali cifre, no, di entrata in uscita delle squadre di Serie A poi nel corso del tempo. E poi c'è una parte finale un po' da oroscopo, perché ci sono 13 schede su 13 talenti del calciomercato del futuro, per capire se poi nel prossimo libro uno di questi ragazzi sarà poi veramente protagonista di una trattativa e diventerà attore di affari che riguardano magari il calciomercato 2022-2023. È una sorta di previsione del tempo, con anche proprio i termini che vengono utilizzati dagli scout quando fanno le azioni, gli osservatori, quindi
bello,
questi personaggi che sono sempre più sottovalutati purtroppo dalle nostre squadre, dalla nostra società, che ormai ci affidano gli algoritmi per fare mercato, come Football Manager, mettono le caratteristiche, mettono scadenza di contratto, quanto deve guadagnare, quanto deve essere alto, come deve avere il colore dei capelli, il colore degli occhi, e gli viene fuori il robottino, no? E con la lista, i 10 nomi, e non li vanno neanche più a vedere, non ci vanno a parlare, non vanno a vedere come si muovono senza palla, no? Non vanno a vedere, non capiscono più se vengono da una famiglia di un certo tipo, come si comportano fuori dal campo, ormai è tutto computerizzato. Invece secondo me il lavoro degli scout deve essere rivalutato in maniera importante.
Sì, è un elemento, come dire, che anche qui su TMV Radio abbiamo affrontato spesso e che forse si lega anche al tema dei procuratori, forse ci si affida troppo alle conoscenze dei procuratori. Comunque, rimanendo sul tema del libro, se in Grand Hotel Calciomercato, abbiamo anche ospitato a suo tempo Gianluca qui per parlarne,
sì,
c'erano degli aneddoti,
sì,
gustosi,
tanti aneddoti,
ce li ha svelati, no, sì, qualcuno qui in onda, quindi che faccio? Glielo richiedo, voglio,
sì,
dire.
Diciamo, no, quello che ti ha dato più, quello che ti ha dato più soddisfazione,
no, ma
raccontare.
Guarda, ragazzi, sì, quello che ho, oggi mi dà più soddisfazione di aver raccontato e di aver dedicato addirittura un capitolo, mm-hmm, a questa trattativa, vedendo poi in questi giorni come si sta realizzando sul campo, è Messias. Cioè, è chiaro che io quando il 31 agosto ho dovuto consegnare il libro, ho pensato che la favola fosse Messias, però poteva anche rivelarsi il bruttanatroccolo e non Cenerentola, perché poteva anche non debuttare mai in Champions, mm-hmm, e non fare mai un minuto. Quindi vedere che oggi Messias debutta in Champions e fa gol, debutta in campionato e fa gol, avergli dedicato un capitolo intero con degli aneddoti secondo me interessanti, come quello legato a Paolo Maldini, che nel 2017 andò ad accompagnare il figlio Cristian, non Daniel, a San Giovanni per firmare con la Pro Sesto, dove tra l'altro gioca tuttora. Andranno a vedere questa partita Pro Sesto Chieri in Serie D, perché Cristian la mattina aveva firmato con la Pro Sesto, e quindi Paolo Maldini era in tribuna col figlio, tutti a fargli le fotografie, no, sai, autografi,
sì.
E in quella partita Pro Sesto Chieri, nel Chieri, il numero 7, maglia azzurra, su un campo tutto ghiacciato, infangato, un freddo della Madonna, eccetera, a fare il fenomeno con la maglia numero 7 nel Chieri, quindi squadra avversaria della Pro Sesto, c'era proprio Messias. Il giorno dopo, Marcello Bonetto, figlio di Beppe Bonetto, che è stato per una vita il procuratore di Paolo Maldini, ed era il procuratore in quel momento di Messias, manda un messaggio WhatsApp a Maldini, e io pubblico proprio il WhatsApp integrale, letterale, sul libro. Gli mando un WhatsApp chiedendogli: ma hai visto per caso questo numero 7 del Chieri, che te ne pare? E Maldini dice: non c'entra niente per questa categoria, è un giocatore molto forte, un talento sprecato per quello che ho potuto vedere. Quindi mi è sembrato quasi un segno del destino, mi è sembrato quasi un qualcosa, sai, che è scolpito nella testa di Paolo Maldini, che si ricordava forse di quel giorno quando ha preso Messias con il Milan e ha dato l'opportunità a questo ragazzo che ha una storia incredibile, non soltanto il fatto di aver portato i frigoriferi eccetera eccetera sulle spalle, ma proprio da extracomunitario non poter essere tesserato in C o in B, perché gli extracomunitari non possono essere tesserati in C e in B, quindi aver dovuto fare tutto il percorso, sì, vincendo il campionato di D sul campo e trovando la squadra di D con cui vincere per poter salire le categorie, per poter andare sempre più avanti. E poi l'altra cosa incredibile che è raccontata nel libro è che lui dice ai suoi procuratori: va bene il Torino, va bene la Fiorentina, va bene tutte quelle squadre, ma io voglio andare al Milan, portami al Milan, perché io voglio andare al Mondiale. Io voglio andare al Mondiale, voglio essere convocato in Qatar, solo il Milan può darmi questa opportunità di andare al Mondiale. Quindi lui ha rischiato fino all'ultimo giorno, perché il Milan l'ha preso poi l'ultimo giorno, sì, in prestito, sì, di non diritto andarci, perché magari il Crotone non si metteva d'accordo sul prestito, sul riscatto. Ha rischiato, ma perché voleva andare al Milan? Perché pensava di andare al Mondiale. Quindi nella sua testa il vero grande obiettivo di Junior Messias è quello di raggiungere la nazionale brasiliana e di poter meritarsi una convocazione per il Qatar.
Ecco Gianluca, siccome conosco le tue giornate, che insomma non dovrebbero essere di 24 ore, ma di 48 ore concentrate in 24, come fai a trovare il tempo anche per scrivere il libro, oltre a cercare le notizie? Io vorrei sapere qual è il segreto, diciamo, di questa tua capacità, perché non credo sia comune, ecco.
No, vabbè, per me è un lavoro, ma è una grande passione, un grande divertimento per me scrivere di mercato, è come quando scrivevo le letterie d'amore alle mie fidanzatine quando ero ragazzo, quindi figurati, è solo un divertimento, l'ho scritto di notte, poi ripeto, per me è una grande passione, quindi sono contento di aver creato questo appuntamento e spero veramente che possa diventare un appuntamento annuale da collezione per tutti gli appassionati di calciomercato, perché come l'almanacco Panini, senza toccare la sacralità dell'almanacco Panini, ma un almanacco del calciomercato credo possa essere un qualcosa che tutti gli amanti delle trattative possono mettere sulla propria biblioteca anno per anno.
Tra l'altro, guarda, si è sbloccato il risultato, sì, a Torino, no? C'è il vantaggio del Torino sull'Empoli per 1-0. Pobega, che è stato anche uomo mercato, ecco, quest'estate, tanto per tirarne fuori un altro.
E c'entra con Milan, quindi insomma, esatto, siamo in tema, no? Esatto.
Che insomma è andato in prestito con diritto di riscatto al Torino. Gianluca,
volevamo... No, prestito secco, vedi, se tu avessi avuti un po' davanti.
Vedi, allora ho sbagliato io, ha ragione.
Juric si è pure arrabbiato.
Andate a guardare, pagina grigia, Torino, acquisti, boom, vedevi formula, prestito secco gratuito.
Vedi, e allora avevo un'informazione. Informazione sbagliata.
Si è anche arrabbiato Juric, che aveva detto: io non voglio allenare i giocatori per gli altri, qui ti riprendo
è
io.
È vero, hai ragione, ero rimasto al prestito con diritto, diciamo, la prima
cosa. La cosa a cui tengo di più è anche, sì, nei prestiti secchi possono essere prestiti secchi onerosi, perché tu puoi pagare anche il prestito, può essere anche gratuito. Io ho voluto sottolineare quando è gratuito, quanto oneroso, cioè questo è il particolare.
Queste sono delle chicche,
che sono molto utili
per il futuro, appunto, ripercorrendo indietro.
Ma anche per chi è appassionato, giustamente, no, di calciomercato, e che segue ovviamente tutte le trattative, e poi può sempre anche vantarsi con gli amici: l'ho letto da Di Marzio, per cui state sereni.
Per esempio,
che questo è così.
Lo sai che il diritto di riscatto di Jarocinski della Salernitana al Genoa è di 1000 euro?
1000
no,
euro.
Questo non lo sapevo. Quindi vorresti dire che lo potremmo comprare anche io e Dimitri Conti, insomma, alla fine, cioè, stanziando un budget.
Facciamo un'unione di forze. Mi ricordo, tra l'altro, Jorgensen, che fu acquistato, sì, al minimo sindacale dalla Fiorentina, mi sembra, per 500 euro.
Sì, era la, busta, la famosa busta. Cifre, sì, ecco, sì, sì, assolutamente. Sì. Caro Gianluca, visto che insomma il mercato si sta per avvicinare, sì, proprio una notizia, sì, di ieri sera che tu, insieme a Fabrizio Romano, avete dato, che riguarda Iconè. No, tu avevi già parlato in tempi non sospetti del fatto che la Fettina aveva già fatto un'offerta per Berardi, un'offerta che insomma il Sassuolo non ha giudicato congrua. Tu hai parlato di un'offerta di 15 milioni di euro,
15.
Esatto, e che invece insomma la Fiorentina mi sembra si stia, no, dirigendo pesantemente su Iconè.
La Fiorentina prende Iconè, siamo ormai in chiusura, non possiamo definirlo già chiuso, ma siamo in chiusura. Quei stessi 15 milioni che la Fiorentina aveva stanziato per Berardi li aveva preparati per Iconè, sapendo che Iconè accettava il trasferimento, sapendo che lì l'aveva dato l'ok a questa cifra, a questa formula, e quindi diciamo chi era all'interno di questa operazione aspettava soltanto il semaforo verde per chiudere, e la Fiorentina ha saputo anche dell'inserimento dell'Ipsia che avrebbe voluto prendere il giocatore in questi giorni, e quindi ha accelerato nella giornata di ieri, e quindi siamo al traguardo. Poi dopo sai come si
finché non c'è la firma bisogna stare
firme, esatto. Però insomma siamo alla fase definitiva.
Ecco, visto che stiamo toccando l'argomento Fiorentina, ti chiedo: se tu dovessi giocare una fish sul centravanti, no, da inserire in rosa, io non sto parlando del futuro di Vlahovic perché l'argomento è estremamente complicato, magari lo affrontiamo tra poco, saresti più per un Borja Mayoral rispetto, diciamo, a un altro profilo?
Borja Mayoral so che la Fiorentina lo voleva fare in prestito, ma invece la Roma e anche il giocatore a questo punto, se deve andare via da Roma, preferisce andare via a titolo definitivo, quindi c'è da capire se la Fiorentina prenderà un attaccante da affiancare a Vlahovic, perché Vlahovic va via a giugno. Se invece Vlahovic va via subito, è chiaro che serve un investimento immediato. Quindi secondo me il secondo attaccante che può diventare primo dipende un po' da quello che sarà il futuro di Vlahovic. Se Vlahovic rimane, io penso che la Fiorentina vorrà prendere comunque un attaccante in prestito da mettere lì alle spalle di Vlahovic, magari anche da provare a buttare dentro, a valutare durante la stagione, durante il girone di ritorno.
Quindi Vlahovic sarà il nome che sentiremo ricorrere spesso la sera su Sky, no? Calciomercato l'originale. Però chiedo a Gianluca...
Dal 3 gennaio.
Dal 3 gennaio, già, esatto, che siamo... Spieghiamolo per bene. Già che abbiamo Gianluca qui, gli chiedo, oltre a Vlahovic, che forse personalmente penso più a una cessione estiva che invernale...
Anch'io.
Un grande nome, o comunque una squadra pronta, secondo te, al colpo... importante, anche se non si trattasse di spese folli, ecco, a gennaio ovviamente?
Ma io penso che la Roma qualcosa debba fare, il centrocampista, il terzino destro, poi da capire se giocando sempre a tre anche un altro difensore centrale, il Genoa pure, insomma, il Genoa, se prendi Shevchenko come allenatore e vedi tra l'altro che i risultati adesso non lo aiutano, è perché evidentemente la squadra ha bisogno di essere non solo ritoccata, ma ci devono essere degli interventi importanti. Il Cagliari stesso, quando prendi Mazzarri, dai tanti soldi a Mazzarri, fa un contratto importante a Mazzarri, devi salvarti e dovrai sicuramente intervenire. Il Milan adesso con la sessione di Kier, mi dispiace tantissimo, è chiaro che un difensore centrale, poi magari lo prenderà in prestito, per carità, però lo dovrà sicuramente prendere. Non mi aspetto tanto dall'Inter. La Juventus, adesso bisogna capire un po' anche questa situazione extra campo, come potrà influire. Il Napoli, pure, sai, ci sono tanti infortuni, e Anguissa, adesso Koulibaly e poi Osimhen, da capire se stando lì davanti vorrà togliersi lo scrupolo e cercare di non lasciare nulla al caso, quindi sicuramente io mi aspetto, spero, ecco, che sia un mercato di gennaio più divertente rispetto a quello dell'anno scorso, perché sono andato a guardare proprio mentre facevo il libro quest'estate. Gennaio scorso sono state fatte credo una quarantina di operazioni e basta, massimo 50, ma ricordo che lo scossone finale fu Diego Sanchez, che poi non si è fatto, cioè l'unica vera operazione grossa fu Diego Sanchez, che non si è fatta, e poi il Milan che prese Mandzukic, Tomori e Meite, ma gli altri sono stati abbastanza fermi: Napoli, Juventus, Inter, immobili praticamente. Quindi la speranza è che invece questo mercato di gennaio possa essere più divertente per tutti.
Ecco Gianluca, volevo farti una domanda, non so se mi puoi rispondere, ma comunque, cioè, io sono rimasto sconfitto da questa mia battaglia personale, nel senso che ho provato in tutte le salse a parlare con Darko Ristic, che è l'agente di Vlahovic, caro Gianluca, diciamo negli ultimi...
Ma se non rispondo all'Arsenal...
Ecco, no, dicevo, negli ultimi 18 mesi non ci sono mai riusciti, non so se tu hai avuto modo anche di rinterzo.
No, non ci ho manco provato, sinceramente.
Ecco, vabbè, allora questo mi consola, perché francamente...
Tanto penso che comunque chi vuole Vlahovic al di aiuto deve passare comunque per la Fiorentina, no? Come ha detto
Commissoni,
non è il giocatore, non è che firmare già gratis con un'altra squadra, almeno può firmare a febbraio 2023, ma non adesso. Quindi chi vuole Vlahovic dovrà presentarsi con un'offerta adeguata alla Fiorentina, sia a gennaio che a giugno.
Sì, non c'è dubbio. Senti, invece, visto che tu hai fatto una panoramica un po' su tutte le squadre, facevi un'analisi giustamente su quelli che potrebbero essere gli eventuali acquisti, ma insomma sembra di intuire che potrebbe essere anche un mercato di tono minore, non lo diciamo troppo forte, perché noi che facciamo mercato, se no non ci seguono più.
Anche dei nostri ospiti negli scorsi giorni ci ha detto, ma secondo me questo gennaio sarà un pochino più
magari
dinamico.
L'Atalanta fa ancora qualcosa, no? Ma secondo me, sai, poi vedi il Milan per esempio non voleva far nulla, poi si è fatto male Kier, cioè, a volte poi se hai gli infortuni possono incidere. Guarda quanti infortuni ci sono stati in questi giorni, che hanno colpito tante squadre, anche le più importanti. Quindi sai, gli infortuni possono determinare, no, determinate scelte poi nel mercato di gennaio.
Certo. Gianluca, io ti faccio proprio l'ultima domanda, perché so che hai mille cose da fare, quindi non ti voglio rubare troppo tempo, però cioè, è una domanda anche interessata, visto che poi scrivo gli editoriali su tutto Mercato Web, e se ho anche delle conferme da Gianluca sto più sereno, questo lo dico, diciamo, a beneficio mio, a mio personale. Voglio chiederti proprio sui rinnovi, e ti faccio tre nomi: Brozovic, Kessié, Insigne. La tua previsione a oggi, partiamo uno alla volta.
Brozovic verso il sì, Kessié... Siamo sul no, in questo momento siamo sul no, poi dopo, ripeto, quello che oggi magari cambia tra qualche settimana, oggi la vedo molto molto complicata. Insigne mi sembra che sembrano marito e moglie che vogliono divorziare, poi però non nessuno dei due va veramente dall'avvocato a chiedere la separazione, quindi non lo so poi dove finirà, perché lì c'è un discorso anche proprio di amore per la maglia, di senso di appartenenza, che potrebbe magari anche far alla fine cambiare la situazione, non lo so, dipende un po' quello che vogliono fare le parti in causa. Però diciamo di tre, quello che mi sembra più indirizzato nel giro di 15-20 giorni, quello che sarà, è quello di Brozovic.
E quindi in conclusione faccio l'ultimissima anch'io a Gianluca. Prima hai nominato l'Atalanta tra le possibili squadre che muoveranno
qualcosa.
No, perché
l'altro giorno, sai, quando abbiamo chiesto anche a Percassi di Boga, non è che ha detto no.
E infatti volevo capire proprio questo. Secondo te Boga
sarebbe un bel colpo.
Quanto è avanti come percentuale oggi?
Boga ha una situazione contrattuale che favorisce una sua cessione. Poi è chiaro che il Sassuolo non è una bottega facile, come ha dimostrato nell'affare Berardi, però per esempio anche nell'affare Berardi credo che alla fine abbia avuto anche ragione a mantenere un prezzo alto. Il giocatore sta disputando un'ottima stagione, quindi perché darlo a 15? Quindi è chiaro che anche Boga è un giocatore che secondo me sui 15-18 è un giocatore che poi i rapporti sull'Atalanta sono anche molto buoni, quindi se l'Atalanta veramente vuole Boga credo che possa riuscire anche a prenderlo. Poi il Sassuolo a volte ne fa anche una problematica di sostituti, cioè dice sì, io a gennaio preferisco non far nulla, o non vendere certi giocatori perché non è facile trovare sostituto, quindi bisogna capire se Sassuolo apre o meno a cedere alcuni dei suoi giocatori. Adesso poi che stanno andando anche così bene, sarebbe un peccato, sì, per loro, no? Rovinare un po' il giocattolo.
E comunque è difficile, Gianluca, che possano uscire sia Boga che Berardi in una stessa sessione, no?
Così. La vedo dura, e soprattutto la squadra che era veramente pronta a fare l'investimento, dicevo, anche se basso, ma che ha fatto l'offerta reale, è stata la Fiorentina per Berardi. Le altre, sì, tanti rumors ci girano attorno, però nessuno che abbia messo i soldi sul tavolo del Sassuolo, anche se non quelli che Sassuolo voleva. Gli altri, sì, il prestito di qua, il diritto di là, l'obbligo tra 4 anni, cioè, quindi Sassuolo fa bene a mantenere la votazione alta, e poi si vedrà, insomma, chi veramente sarà interessato a fare l'investimento.
E allora, visto che stiamo parlando anche del libro di Gianluca Di Marzio, ha segnato il 2-0 del Torino Marco Piazza, formula di Piazza al Torino. Cioè, facciamo un ripassino anche Gianluca con la formula di Piazza al Torino.
Prestito con diritto di riscatto, ma la cifra dovesse essere la tua, dovesse avere il libro davanti.
Rimediamo appena
comprate
possibile.
Il libro, esatto, così trovate, esatto, la giusta la cifra.
Esatto, era lì che volevo arrivare. Infatti, naturalmente, trovate tutte le cifre.
Anche perché tutte non posso ricordarle, ragazzi.
Certo, no, ovviamente era per scherzare, per far capire che comunque questo
credo
ci aiuta.
8 milioni, credo di aver scritto 8 milioni, però meglio se comprate il libro.
Meglio se comprate il libro.
Diciamo
meglio
che Pobega a zero era più facile.
Sì, era più facile, esattamente sì. E comunque prendete l'almanacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato e non sbagliate. Assolutamente. Gianluca, grazie di essere stato con noi
a
TMV Radio,
stai
aperto. Un abbraccio forte e complimenti
grazie
per il tuo lavoro sempre.
Grazie,
un abbraccio.
Grazie. Ciao
Gianluca. Ciao.